Il cuore senza riposo. Meditazioni tratte dalle Confessioni di Sant'Agostino. Voce di Rosario Tronnolone.
A Roma mi accolse il flagello delle sofferenze fisiche che ben presto mi incamminavano verso l'inferno, col fardello di tutte le colpe commesse contro di te, contro di me e contro il prossimo. Colpe numerose e gravi, aggiunte al vincolo del peccato originale per cui tutti siamo morti in Adamo. Non me ne avevi condonata nessuna nel nome di Cristo, né questi aveva pagato sulla sua croce l'inimicizia che avevo contratto con te mediante i miei peccati. E invero, come poteva pagarla su una croce il fantasma che io allora mettevo al suo posto? Quanto mi sembrava falsa la morte della sua carne, tanto era vera quella della mia anima. E quanto era vera la morte della sua carne, tanto era falsa la vita della mia anima incredula. Col crescere della febbre, ben presto fui lì per andarmene e andarmene in perdizione. Dove sarei andato, infatti, se avessi abbandonato allora questo mondo, se non al fuoco e ai tormenti degni dei miei misfatti, secondo la verità dei tuoi comandamenti? Mia madre, pur ignara del mio male, tuttavia pregava assente per me. E tu, dovunque presente, dov'era lei l'esaudivi, e dov'ero io ti impietosivi di me a tal segno da farmi recuperare la salute del corpo, benché fossi ancora malsano nel cuore sacrilego. Anche in un pericolo così grave, infatti, non desiderai il tuo battesimo. Ero più buono da piccolo, perché allora lo richiesi insistentemente dalla tenerezza di mia madre, come ho già ricordato e confessato. Cresciuto invece a disdoro di me stesso, nella mia follia deridevo le prescrizioni della tua medicina. Eppure non permettesti che io morissi doppiamente in quello stato. Il cuore di mia madre, colpito da una tale ferita, non si sarebbe mai più risanato, perché non so esprimere adeguatamente i suoi sentimenti verso di me, e quanto il suo travaglio nel partorirmi in spirito fosse maggiore di quello con cui mi aveva partorito nella carne. Non vedo davvero come si sarebbe risanato se la mia morte in quello stato avesse trafitto le viscere del suo amore. Dove sarebbero finite le preghiere così ferventi che ripeteva senza interruzione? Presso di te, non altrove. Ma avresti potuto, tu, Dio delle misericordie, sprezzare il cuore contrito e umiliato d'una vedova casta e sobria, assidua nell'elemosina, devota e sottomessa ai tuoi santi, che non lasciava passare giornata senza recare l'offerta al tuo altare, che due volte al giorno, mattino e sera, senza fallo, visitava la tua chiesa, e non per confabulare vanamente e chiacchierare come le altre vecchie, ma per udire le tue parole e farti udire le sue orazioni. Le lacrime d'una tale donna, che con esse ti chiedeva non oro né argento, né beni labili o volubili, ma la salvezza dell'anima di suo figlio, avresti potuto sdegnarle tu, che così l'avevi fatta con la tua grazia, rifiutandole il tuo soccorso? Certamente no, Signore. Tu anzi la eri accanto e l'esaudivi, operando secondo l'ordine con cui avevi predestinato di dover operare. Lungi da me il pensiero che avresti potuto ingannarla nelle sue visioni e nei tuoi responsi, già ricordati e non ricordati da me, che ella serbava nel suo cuore fedele e ti presentava nelle sue orazioni incessanti come impegni firmati di tua mano. Infatti, nell'eternità della tua misericordia, tu accetti di indebitarti con coloro cui condoni tutti i debiti. Così mi guaristi da quell'infermità e salvasti il figlio dell'ancella tua, allora e per allora fisicamente, per avere poi a chi porgere una salvezza più preziosa e sicura. Però anche a Roma mi tenevo in contatto con quei falsi e fallaci santoni, non solo cioè con gli uditori, fra i quali si annoverava pure chi mi ospitò malato e convalescente, bensì con gli eletti, come son chiamati. Ero tuttora del parere che non siamo noi a peccare, ma un'altra, chissà poi quale natura, pecca in noi. Lusingava la mia superbia l'essere estraneo alla colpa, il non dovermi confessare autore dei miei peccati, affinché tu guarissi la mia anima rea di peccato contro di te. preferivo scusarmi accusando un'entità ignota, posta in me stesso senza essere me stesso, mentre ero un tutto unico e mi aveva diviso contro me stesso la mia impietà. Ed era un peccato più difficile da sanare, il fatto che non mi ritenessi peccatore. Ed era un'impietà esecrabile il preferire, Dio onnipotente, la tua sconfitta dentro di me per mia rovina, alla mia sconfitta di fronte a te per mia salvezza. Non avevi ancora collocato una custodia alla mia bocca e la porta del ritegno sulle mie labbra, affinché il mio cuore non uscisse in parole maligne per offrire scuse da scusare i peccati insieme a uomini che operano il male. Perciò me li intendevo ancora con i loro eletti, sebbene non sperassi più di progredire in quella falsa dottrina. Anzi, tenevo ormai con minore impegno e cura la posizione stessa ove avevo deliberato di stare pago, se non trovavo nulla di meglio. Mi era nata infatti anche l'idea che i più accorti di tutti i filosofi fossero stati i cosiddetti accademici, in quanto avevano affermato che bisogna dubitare d'ogni cosa, e avevano sentenziato che all'uomo la verità è totalmente inconoscibile. Allora mi sembrava che la loro dottrina fosse proprio quella che gli si attribuisce comunemente, poiché non capivo ancora il loro vero intento. Così rintuzzai apertamente l'esagerata fiducia che, mi avvidi, il mio ospite riponeva nelle favole di cui sono pieni i libri manichei. Tuttavia, mantenevo rapporti d'amicizia più con questi che con gli altri uomini alieni dalla loro eresia. E se non la sostenevo con l'ardore d'un tempo, però la familiarità con i suoi seguaci, occultati in gran numero a Roma, mi rendeva meno solerte nella ricerca di altro, tanto più che non speravo di trovare nella tua chiesa, Signore del cielo e della terra, creatore di tutte le cose visibili e invisibili, la verità da cui essi mi avevano allontanato. Mi sembrava sconvenientissimo credere che tu hai la figura della carne umana e sei circoscritto nei limiti materiali delle nostre membra. L'incapacità di pensare, volendo pensare il mio Dio, a cosa diversa da una massa corporea, poiché mi pareva che nulla esistesse senza un corpo, era la suprema e quasi unica ragione del mio inevitabile errore.
Il cuore senza riposo. Meditazioni tratte dalle Confessioni di Sant'Agostino. Voce di Rosario Trondolone.